E torniamo in voce quando sono le 11:32 minuti primi. Abbiamo con noi al telefono Paola Rivetti della Dublin City University, una professoressa associata di scienze politiche a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo molto per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Eccoci, un secondo che abbiamo un problemino con le cuffie, non si trova più la cuffia della nostra compagna qua in radio. Comunque buongiorno, dove ti trovi? Sei a Dublino?
Sì, sono nel mio ufficio.
Ah, eccoci, e ce voilà. L'abbiamo fatta, scusa l'imprevisto. E oggi è la giornata mondiale dell'educazione e per questa giornata noi abbiamo letto, insomma, in apertura il comunicato di Sesamo, la Società per gli Studi sul Medio Oriente, una giornata questa sull'educazione in cui è importante evidentemente parlare di Palestina e di quello che succede anche rispetto all'istruzione a Gaza e nei territori palestinesi occupati.
Sì, esatto. Noi come Sesamo, in particolar modo come Comitato per la Libertà Accademica, CAF, appunto dell'Associazione Italiana di Studi Medio Orientali, abbiamo deciso di dedicare la nostra attenzione a quello che è stato definito come un vero e proprio scolasticidio, oppure educide, cioè educazione cidio in inglese, che sta appunto avvenendo a Gaza. Si tratta di una dinamica, quella appunto dell'occupazione, del continuo bombardamento, dell'invasione da parte dell'esercito israeliano dei campus universitari sia a Gaza sia in Cisgiordania, che conosciamo da tempo e che appunto precede il 7 ottobre, ma che dal 7 ottobre ha visto un'accelerazione che non soltanto è preoccupante. Insomma, parlare di preoccupazione sarebbe un eufemismo, perché quello che sta succedendo a Gaza appunto è una vera e propria sistematica distruzione totale di quello che era il settore dell'educazione e dell'istruzione locale. Non esiste più un'università a Gaza, non soltanto che sia funzionante, ma che sia proprio in piedi, cioè non esiste più nessun edificio che appunto una volta era un'università, quindi non esistono più edifici universitari nella striscia. Stiamo parlando, secondo i dati forniti dallo Euromed Human Rights Monitor, che è un'organizzazione per i diritti umani che ha sede a Ginevra, stiamo parlando appunto di 94 colleghi e colleghe uccise dai bombardamenti, senza ovviamente contare le loro famiglie. Ricordiamo che appunto in questi mesi abbiamo assistito non soltanto all'eliminazione di persone, ma all'eliminazione di vere e proprie di intere famiglie. Infatti non è un caso che ormai si parli appunto dell'eliminazione di intere generazioni, no? Quindi appunto 94 tra colleghi e colleghe uccise, più di 4.300 studenti che sono morti durante i bombardamenti, più di 230 tra insegnanti e amministratori. Per quello che riguarda appunto diciamo tutto il settore, quindi non soltanto le università, stiamo parlando di circa 281 scuole pubbliche e 65 scuole gestite dalle Nazioni Unite che sono state completamente distrutte o danneggiate. Quindi possiamo facilmente capire come lo scolasticidio non sia, come dire, soltanto, ovviamente sarebbe più che sufficiente in quanto appunto azioni e misure assolutamente, come dire, orribili. Non stiamo soltanto assistendo alla distruzione di infrastrutture materiali, ma stiamo anche proprio assistendo alla distruzione, all'eliminazione di anche della possibilità di accedere all'istruzione per le generazioni future. Non è un caso che appunto si parli dell'eliminazione di un'intera generazione di bambini, non soltanto in senso culturale, politico, ma purtroppo anche in senso insomma, materiale fisico. Sappiamo benissimo che circa il 70% delle più di 25.000 vittime che contiamo oggi nella striscia di Gaza è composto da donne e minori.
E oltre a questo, che sicuramente è il fatto più drammatico, possiamo parlare anche di impoverimento dell'intero sistema di istruzione a causa dell'appropriazione dei reperti museali e artistici.
Esatto, infatti come dire, se pensiamo a quello che è, come è stato definito questo concetto di scolasticidio, esso appunto è molto ampio, quindi include non soltanto, come abbiamo detto, l'eliminazione fisica di strutture e di persone, ma anche include quello che potremmo definire come un vero e proprio epistemicidio, cioè l'eliminazione anche di manufatti e di cultura vera e propria, quindi anche proprio del patrimonio materiale e immateriale, culturale, storico, archeologico, in questo caso di Gaza. Sappiamo ad esempio che prima della distruzione avvenuta con più di 300 mine dell'ultimo edificio universitario abbattuto dall'esercito israeliano, l'Università di Al-Isra nel sud della striscia di Gaza, diversi manufatti di insomma grande valore archeologico e artistico sono stati presi dall'esercito israeliano. Anche questo si inserisce, non è una novità, nel senso che anche questo processo di appropriamento si inserisce in una dinamica ben più lunga e che è molto ben consolidata in realtà, insomma, dalla fondazione dello Stato di Israele dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che appunto vede un colonialismo che si operazionalizza diciamo anche attraverso una vera e propria guerra tra virgolette su quello che è il passato archeologico, su quello che è appunto il patrimonio storico materiale e immateriale che abbiamo a Gaza, e ovviamente in tutti, non soltanto a Gaza, perché riguarda tutti i territori occupati. Questa appropriazione avviene attraverso, come dire, il prendere manufatti che sono, no, che sono materiali, che sono oggetti, avviene anche attraverso ad esempio l'occupazione, la designazione di territori, quindi di pezzi di terra, in quanto ad esempio parchi archeologici o riserve naturali e di tipo archeologico, quindi sottraendole in qualche modo a quella che è la loro funzione abitativa, quindi la possibilità che su quel territorio vivano, no, persone palestinesi, ma avviene attraverso anche appunto la distruzione di un patrimonio che è assolutamente immateriale, quindi che è importantissimo, ma che appunto ha a che vedere con la possibilità di rintracciare la propria storia, la possibilità di in qualche modo quindi esistere.
Sì, fra l'altro in questo, insomma, c'è stata anche, insomma, non riguarda diciamo direttamente il patrimonio culturale, ma c'è stata anche la distruzione dei registri della striscia, che comunque insomma sono diciamo dell'anagrafe, la potremmo forse chiamare così per capirci, che comunque è spossessare un popolo delle conoscenze sulla propria popolazione.
Assolutamente, anche questo è un tema fondamentale, il come preservare conoscenza che passa da generazione a generazione attraverso anche appunto anagrafi, no, documenti, archivi, eccetera eccetera, è un tema gigante, e secondo anche qui è un tema che accompagna, no, la storia della Palestina, in particolar modo dalla fondazione dello Stato di Israele, ma che di nuovo dal 7 ottobre ha subito un'accelerazione, ha subito anche proprio un'urgenza. A me viene anche spesso, insomma, rifletto anche molto spesso su come la conoscenza e come quello che sappiamo di ciò che è successo dal 7 ottobre in poi, no, verrà conservato, se verrà conservato, come verrà archiviato, contando che appunto è una, come dire, è un patrimonio di conoscenza, un patrimonio documentare, diciamo, che è stato soprattutto prodotto, che soprattutto è stato circolato attraverso piattaforme online. Quindi sappiamo benissimo che i contenuti online spariscono, no? Anche abbastanza facilmente, e non è un caso infatti che ci siano diversi progetti più formali, molti in realtà informali, che si stanno proprio occupando in qualche modo di archiviare questi materiali online, per riuscire a preservarli proprio dalla possibilità che vengano attraverso un algoritmo, la creazione di un nuovo algoritmo, che vengano alterati o addirittura cancellati.
E fra l'altro, insomma, non possiamo parlare di quelli che qualcuno con più pelo sullo stomaco di noi definirebbe effetti collaterali della guerra, perché insomma i registri erano già stati distrutti nel 2002. Ci sembra che siano, come dire, obiettivi scelti questi, come le scuole.
Assolutamente, infatti c'è una razionalità in tutto questo, che giustamente, come dici, riflette processi che già erano in atto, anche i bombardamenti dell'università, anche l'occupazione dell'università da parte delle forze di difesa israeliane, l'arresto continuo di colleghi, di colleghe. E soprattutto di studenti e di studente, è appunto qualcosa che abbiamo visto insomma anche prima. Sappiamo benissimo che il primo bombardamento, ad esempio, insomma bombardamento vero e proprio, quindi diciamo dall'aria, con una campagna appunto di bombardamento su un'università di Gaza, avvenuta insomma nel 2007, quindi poco dopo l'inizio dell'assedio della striscia di Gaza, dopo che era stata, come sappiamo, nel 2005 con la decisione di Ariel Sharon svuotata dei coloni. Infatti oggi quello che vediamo, insomma, è anche interessante vedere quello che succede non a Gaza, no? Come i fatti di Gaza e questa guerra su Gaza ha anche un impatto che va ben oltre i confini della striscia. Infatti vediamo che dinamiche molto simili, non così, come dire, tragiche e violente, però dinamiche molto simili stanno interessando anche il settore dell'istruzione universitaria o meno in Cisgiordania, quindi nel resto dei territori occupati. Sappiamo che appunto a Gaza non ci sono università funzionanti, non ci sono università di fatto. In Cisgiordania al momento le università funzionano solo online, nel senso che le lezioni sono state sospese proprio in ottica appunto di difendere e di proteggere lo staff e gli studenti, perché come sappiamo anche in Cisgiordania, a livello di violenza istituzionale, militare da parte dello Stato di Israele e anche da parte dei coloni, quindi come dire, soltanto parzialmente sostenuta diciamo dallo Stato, però non in maniera formale, appunto la violenza dei coloni assolutamente è aumentata, no? Dal 7 ottobre in poi sappiamo benissimo che ci sono stati sfratti, ci sono stati tantissimi episodi di violenza che sono costati vite anche a intere famiglie, in qualche caso palestinesi, e questo ovviamente ha anche una ripercussione sul settore scolastico, sia in termini di rendere più difficile l'accesso proprio, quindi anche il movimento, quindi anche appunto l'accesso alle scuole, ma anche in termini di appunto di campus universitari, ad esempio, che devono chiudere. L'ultima cosa che volevo dire su questo è che la violenza, proprio ricollegandomi anche a quello che dicevo prima rispetto all'online, la violenza epistemica, quindi in un certo senso la cancellazione della presenza di una comunità, ad esempio accademica palestinese, di una comunità accademica che produce conoscenza, che è in grado di produrre conoscenza, pensiero, scienza, no? eccetera, è avvenuta in questi mesi anche attraverso la sparizione dei siti delle università online. Questo può sembrare una cosa di poco conto, no? E sicuramente in un certo senso lo è se, come dire, l'accostiamo a dati che sono più tragici, diciamo così. Ma è un episodio, è un esempio anche questo di, appunto, di epistemicidio. La presenza online dell'università è fondamentale, lo sappiamo benissimo, soprattutto per un settore accademico come quello palestinese, che ha assolutamente bisogno, che cerca, che in questo senso è estremamente dinamico, cerca collaborazione e cooperazioni internazionali. E quindi come dire, utilizza la propria presenza online come punto fondamentale, come passaggio fondamentale proprio per creare, no? queste cooperazioni, questi contatti internazionali. Attualmente i siti che erano stati, tra virgolette, tirati giù, diciamo, che erano scomparsi dalla rete, sono ritornati a essere funzionanti, però questo secondo me è un episodio piuttosto importante che ci fa capire anche come, appunto, tutta la questione di una conoscenza che viene prodotta che poi sparisce perché è online, quindi è, come dire, in un certo senso esposta, no? a un essere cancellata, forse in maniera meno macchinosa rispetto a un archivio, rispetto alla necessità di, ad esempio, dare fuoco, no? a dei materiali che sono... ci sono, appunto, materiali reali, ecco, ci deve, appunto, far riflettere proprio sulla questione del come archiviamo conoscenza, del come produciamo conoscenza e del come la proteggiamo.
Senti, e per chiudere l'appello, il comunicato di Sesamo di oggi per la Giornata Mondiale dell'Educazione, si chiude ovviamente con la richiesta di un immediato cessate il fuoco, del rispetto del diritto internazionale e anche con la richiesta a altre organizzazioni di studio di mobilitarsi per appunto chiedere la fine del genocidio, lo stop ai bombardamenti e diciamo in una situazione in cui almeno in Italia ci troviamo spesso a denunciare la connivenza, la complicità di atenei invece con atenei israeliani e la mancata presa di posizione delle istituzioni. Non so se vuoi dire qualcosa su questo.
Assolutamente sì, e qui, diciamo, dismetto il mio cappello come, appunto, parte di Sesamo e degli organi, diciamo, di Sesamo, cioè il Comitato per la Libertà Accademica, e invece parlo in quanto, insomma, in quanto persona. È un nodo fondamentale. Io credo che ci siano poche altre strade. Si possono fare tante cose, attivarsi, organizzarsi a livello locale nei propri campus, credo sia fondamentale cercare di costruire occasioni di confronto e di educazione, no? Per colleghi, colleghe, studenti, per noi stesse, sia fondamentale. Ognuno di noi, ognuno di noi può farlo, appunto, diciamo, nell'immediato. Credo tuttavia anche che un altro strumento fondamentale per combattere l'immensa di cui parlavi tu e anche in un certo senso come dire, combattere anche proprio questa riluttanza a prendere posizione, questa difficoltà, no, che vediamo, sia quello del boicottaggio accademico. O della sospensione delle collaborazioni istituzionali, questa qualifica delle cooperazioni è fondamentale, istituzionali, insomma, che dir si voglia. Lo so che non è esattamente il nostro riferimento politico, però non è molto diverso da quello che ad esempio ha fatto Papa Francesco quando ha rifiutato la donazione di Leonardo per l'ospedale Bambin Gesù di Roma. Non è neanche diverso da quello, anche qui non sto parlando di un riferimento politico, ma insomma non è neanche diverso da quello che ha chiesto Elie Schlein qualche giorno fa, quando, appunto, ha parlato di sospensione dei rapporti commerciali nel settore militare con Israele. Ecco, io penso che sia fondamentale fare questo anche nel campo accademico. Ricordiamoci che, sebbene esistano tantissime colleghe e colleghi israeliani che tra l'altro in questi mesi hanno pagato un prezzo altissimo per le loro posizioni contro il conflitto, contro il governo, in sostegno della popolazione palestinese. Ecco, sebbene ci sia a livello individuale moltissime persone che, come dire, che hanno assolutamente bisogno del nostro sostegno e che dobbiamo sostenere, un'altra questione, tutto un altro paio di maniche invece sono le istituzioni. Non esistono istituzioni, non esistono università israeliane che hanno preso, come dire, istituzionalmente, no? Posizione contro il conflitto, che hanno preso una posizione che andasse appunto nell'ottica di chiedere un cessate il fuoco, di chiedere il rispetto, l'implementazione del diritto internazionale, di chiedere come dire, di estendere solidarietà, no? Alla popolazione civile palestinese. Ecco, è questo il livello, secondo me, a cui noi dobbiamo pensare. Ce lo chiedono i nostri colleghi e colleghe palestinesi dal 2005, quindi insomma ormai sono 20 anni, e si tratta, quello del boicottaggio accademico e culturale delle istituzioni israeliane, di uno strumento di lotta pacifico e che appunto è tattico, nel senso che è uno strumento, un mezzo per chiedere, per mettere pressione sullo Stato di Israele perché appunto metta fine all'occupazione, quindi rispetti e implementi il diritto internazionale.
Noi ti ringraziamo molto a questo punto, insomma, per il tuo intervento, e torneremo a parlarne, insomma, qui a Roma. Rimaniamo al fianco del popolo palestinese anche con un corteo sabato 27, ci troviamo alle 15 a piazza Vittorio Emanuele, e ti ringraziamo e alla prossima.
Grazie a voi.